va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Nel nostro incontro settimanale vorrei riprendere alcune problematiche che anche come Chiesa stiamo vivendo e cerchiamo di dare un piccolo apporto per la soluzione, soprattutto apporti che sono dei segni per indicare come dovrebbe essere il cammino di organizzazione, di indicazione, di aiuto, perché queste problematiche possano essere superate. Nei recenti dati, e soprattutto relazioni circa la povertà in Italia, ha una forte componente questa povertà culturale ed educativa. I dati dei centri di ascolto che in tante parrocchie sono presenti, centri di ascolto Caritas, in una ricerca svolta in 3 città, confermano la forte connessione tra lacune formative e disagio socio-economico. E per di più questa tara si trasmette per via ereditaria. Qualcuno afferma che più che i soldi mi mancano le parole. La povertà è un stato di deprivazioni che i più riferiscono a dimensioni materiali dell'esistenza di una persona, di una famiglia, di una comunità. Ma la multidimensionalità della povertà impone di considerare come cruciali anche fattori immateriali, a cominciare da quelli che possono determinare una persistenza della condizione di povertà e al limite una sua trasmissione quasi ereditaria di generazione in generazione, da padre in figlio, da nonno a nipoti. A partire da questa convinzione, il rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto in Italia, che è stata presentata dalla Caritas italiana il 17 ottobre a Roma, era intitolato Povertà in attesa, concentra forti attenzioni sul tema della povertà educativa. Il concetto viene sviluppato in riferimento a 2 tipi di fenomeni: la carenza di competenza formativa e culturale. Ma io credo che molti fanno il professore perché sono falliti in altri. Quando ero a scuola sentivi che un ingegnere viene a fare il professore di matematica, di scienze, di laboratorio. Avevo sempre un sospetto che questo fallito nella società civile viene a sedersi presso la scuola. Purtroppo avevo questa prevenzione. Certo, viene sviluppato in riferimento, come dicevo, a 2 tipi di fenomeni: la carenza di competenza formativa e culturale. Qualche volta anche questi insegnanti mandavano i bidelli a chiamarmi perché potessi andare in classe a vedere nella scuola media, direi, e quindi dove era possibile stabilire innanzitutto più che culturale, un cammino educativo. E poi il grande problema dell'abbandono e la dispersione scolastica che coinvolgono i ragazzi in età di obbligo formativo. Ci sono pochi laureati e molti abbandoni. Considerando la strategia Europa 2020, va riconosciuto che l'Italia ha raggiunto l'obiettivo relativo all'area di educazione e istruzione, superando di poco nel 2016 la soglia richiesta, il 26% di laureati tra la popolazione di 30-34enne, con un aumento dell'8,3% rispetto al 2007. Ecco, tale incidenza, che è positiva, rimane comunque al di sotto della media europea, dove in 28 paesi il dato è di quasi il 40% nel 2017. L'Italia in particolare si colloca al penultimo posto in Europa per percentuale di laureati e viene fanalino di coda, che è la Romania, viene prima della Romania. Anche se si registra un trend in crescita, ecco, l'Italia evidenzia quindi un basso livello di capitale formativo nella generazione dei giovani adulti. È stato raggiunto anzitempo anche il secondo obiettivo 2020 nel settore educativo scolastico, la riduzione al di sotto del 16% della quota di popolazione di età compresa fra 18 e 24 anni che possiede al massimo la licenza media inferiore, mentre l'obiettivo finale a livello europeo è pari al 10%. Ecco, questo trend storico appare confortante. Nel 2007 il 19,5% della popolazione 18-24enne italiana possedeva al massimo la licenza media inferiore. 10 anni dopo tale incidenza è diminuita del 5,5 punti, percentuale 14%. Tuttavia anche in questo caso a livello europeo la situazione è migliore e l'Italia continua a collocarsi al quarto posto in Europa per incidenza di abbandono precoce degli studi, dopo il 14%, dopo Malta, Spagna e Romania. Ecco, sto commentando questa, diciamo, relazione Caritas circa questo grande un aspetto della povertà in Italia, del componente culturale ed educativa. Qual è l'influenza su questa cronicità? Il fenomeno della povertà educativa, in entrambe le accezioni sopra menzionate, viene intercettato anche dai centri di ascolto Caritas, anche tra gli utenti di questi centri di ascolto. Infatti è evidente una stretta connessione tra il basso livello di capitale formativo e lo stato di povertà. Oltre i 2/3 delle persone che si rivolgono ai centri Caritas infatti hanno un titolo di studio molto basso, pari o inferiore alla licenza media. Tra gli italiani questa condizione è ancora più marcata, riguarda addirittura il 77% degli utenti. E la situazione dei giovani della fascia dei 18 ai 34 anni desta una preoccupazione ancora maggiore. Il 61% dei ragazzi italiani incontrati fuori dal circuito formativo e scolastico possiede solo una licenza media. addirittura il 7,5% può contare appena sulla licenza elementare. Questi dati della Caritas confermano anche una associazione che è attestata dalla statistica tra livelli di istruzione e cronicità della povertà. Coloro che hanno un titolo di studio basso o medio-basso, oltre a cadere più facilmente in uno stato di bisogno, corrono anche il rischio di vivere una situazione di povertà cronica che non è risolvibile in poco tempo. Oltre i due terzi, quindi il 68% delle persone che si rivolgono ai centri ascolto Caritas hanno un titolo di studio, come dicevo, basso e inferiore alla licenza media. Questa condizione tra gli italiani è molto marcata, e questo circa la situazione dei giovani preoccupa. Anche i risultati di uno studio qualitativo che ha analizzato la povertà educativa e culturale nelle periferie di tre grandi città, come Bologna, quartiere San Donato, le parrocchie San Domenico Savio e San Vincenzo De Paoli, a Roma, quartiere Alessandrino, parrocchia di San Giustino, e a Bari, quartiere Carbonara, centro socio-educativo diurno, Volto Santo. Questo fenomeno è stato analizzato rilevando il punto di vista delle famiglie e degli operatori di settore, mediante tre tipi di attività di ricerca: osservazione diretta sul campo in ciascuna periferia, il prendere un gruppo, focus group, per ascoltare gli operatori del territorio, interviste biografiche a famiglie in situazioni di disagio socio-economico, che sono stati individuati dai centri di ascolto, con almeno un figlio tra gli 11 e i 17 anni. E da questa ricerca emerge che i tratti distintivi della povertà educativa e culturale e le difficoltà incontrate dalle famiglie e dagli operatori appaiono abbastanza comuni e omogenei per tutte le città, dal nord al sud. Si registrano solo alcune peculiarità territoriali, ad esempio a Bologna, per storia e tradizione, si dispone di una maggiore ricchezza di iniziative, servizi, progetti pubblici e privati. Tra i fattori che sembrano incidere sulla crescita della povertà educativa e culturale, dobbiamo certamente annoverare gli effetti della crisi economica, finanziaria, che in 10 anni ha fortemente limitato la capacità di spesa delle famiglie. Tuttavia, dall'analisi emerge chiaramente che le dimensioni più preoccupanti e determinanti del fenomeno hanno profonde radici sociali, culturali ed esistenziali. Siamo di fronte al frutto maturo di un processo complesso, eterogeneo e multiforme, che sembra in atto da almeno 2 generazioni, la cui conseguenze sono sempre più evidenti. Da questa analisi dei casi studio e dagli incontri con gli operatori sono emerse 3 categorie di fattori che incidono sulla diffusione del fenomeno della povertà educativa e culturale, 3 fattori che sono un po' la sorgente di questa situazione. Per quanto riguarda un fattore sociale, è l'ereditarietà della povertà economica e educativa, diseguaglianza sociale, fragilità delle famiglie, mancanza di reti familiari e sociali,
capacità genitoriali non sempre adeguate. Per quanto riguarda la situazione culturale, l'aumento del livello di competenze minime dei soggetti, come potremmo dire la lettura e la comprensione dei testi, difficoltà di riconoscimento del ruolo delle istituzioni, l'aumento della importanza di valori legati al consumismo e alla ricchezza facile, una frequente inadeguatezza della scuola nel fornire strumenti culturali. Ripeto, questa è la relazione Caritas. Per quanto riguarda l'area esistenziale, mancanza di tempo. A scuola, infatti, a scuola, in famiglia, con gli educatori e per se stessi, riduzione delle aspettative e delle speranze nel futuro, una crisi esistenziale, una carenza di interessi e passioni, una presenza di rilevanti bisogni sanitari e psicosociali. Questi fattori non adeguatamente presi in carico dal sistema pubblico. I ragazzi caratterizzati da povertà educativa presentano tutti evidenti difficoltà a seguire un percorso scolastico, nella maggior parte dei casi per problemi di tipo comportamentale. Alle superiori molti perdono anni, interrompono gli studi o comunque frequentano la scuola molto poco. In molti casi sembrano annoiati, privi di stimoli e di vere passioni. Trascorrono il loro tempo in gruppo, trasgredendo, mettendo in atto azioni a danno della comunità, delle persone e di se stessi per sfidare gli adulti, per garantirsi dei facili guadagni, probabilmente per trovare i limiti che la famiglia non ha mai dato. Sono situazioni che tutti quanti, questa della relazione Carita che sto presentando, la troviamo sulle nostre piazze, la troviamo fuori dai nostri oratori, la troviamo in aree di posteggio. C'è anche purtroppo l'uso di sostanze stupefacenti, in particolare il fumo di droghe leggere, molto diffuso. L'età di assunzione dell'alcol si abbassa sempre più, così come sempre più precoce l'avvio di una vita sessuale attiva e trasgressiva, che sembra faccia ormai parte della quotidianità di molti ragazzi, anche sotto i 13 anni di età. Purtroppo i genitori, questa è la nostra osservazione, non sono sempre consapevoli dell'importanza della scuola. E questo vale soprattutto per noi italiani. Le famiglie straniere hanno ben chiaro che lo studio è un'opportunità di riscatto sociale. Le alternative offerte sono poche. Quasi la totalità dei ragazzi in difficoltà non hanno la possibilità di frequentare attività extrascolastiche, tipo come sport, corsi di lingua o di musica. Gli unici che riescono a fare qualche esperienza sportiva o laboratoriale sono quelli che frequentano i doposcuola o i centri educativi nei territori. Pochi leggono, o lo fanno soltanto quelli che hanno maturato l'attitudine alla lettura sin da piccoli, su stimolo dei genitori o di qualche attività scolastica. I ragazzi e le famiglie hanno pochi stimoli culturali, quindi non hanno la possibilità di sviluppare senso critico e di avere gli strumenti necessari ad affrontare con consapevolezza la società. E la scuola non sembra in grado di far acquisire le competenze minime dei ragazzi. Mi viene in mente la scuola, questo grosso limite, già nel 1950, 55, 50, 60, 65, nella famosa scuola di Barbiana, di Don Milani, la scuola popolare, come era veramente un antidoto a queste situazioni. Purtroppo la scuola popolare, sullo stile di Don Milani, non sono state cancellate, non esistono più. E la scuola che abbiamo sembra così dall'esterno, non voglio essere critico negativamente, la scuola sembra non in grado di far acquisire, per tanti fattori, che non è solo a causa della scuola, ma tutto un insieme, ma non si è in grado di far acquisire le competenze minime ai ragazzi. Il fattore poi delle ereditarietà nella povertà educativa incide in modo significativo. Tra le famiglie intervistate di questo rapporto Caritas, la maggior parte dei genitori ha un titolo di studio basso, scuola elementare o media, perché le vicende familiari, spesso legate ad abbandoni, a separazioni difficili e il conseguente peggioramento della situazione economica familiare, hanno purtroppo determinato l'abbandono degli studi. I genitori, soprattutto, non sempre hanno maturato la consapevolezza dell'importanza della scuola e dello studio come fattore di riscatto sociale. La mancata consapevolezza nell'esercizio delle funzioni di cittadino, quindi la scarsa consapevolezza politica e l'inadeguata conoscenza delle istituzioni e dei fondamenti democratici, generano un diffuso disinteresse in una crescente mancanza di rispetto per la istituzione, a partire dallo Stato per arrivare alla scuola. Questo vale soprattutto per gli italiani. Le famiglie straniere, al contrario, come dicevo, hanno ben chiaro che la scuola rappresenta un'opportunità di riscatto e mostrano fiducia e rispetto verso la scuola e gli insegnanti. Le scuole frequentate dai ragazzi delle periferie sono tutte scuole di frontiera, a volte prive di risorse professionali adeguate. Dice il rapporto Caritas, assomigliano a campi di battaglia in cui quotidianamente si cerca di arrivare alla fine della giornata indenni dal punto di vista fisico, psicologico e professionale. Si respira frustrazione, stanchezza, tensione da parte degli insegnanti e c'è un'aria di sfida, ribellione, disinteresse, solitudine tra i ragazzi. Gli insegnanti lamentano la mancanza di strumenti e di risorse adeguate nella scuola e soprattutto l'assenza di professionalità, di supporto ai ragazzi e a loro stessi. È quello che dicevo, molte proprio purtroppo poi finiscono nella scuola delle persone che hanno fallito nella società. Secondo le famiglie, per affrontare il problema della povertà educativa e culturale sarebbe necessario supportare i ragazzi garantendo spazi tutelati e sani per favorire gli incontri tra i giovani e organizzando delle attività che li impegnino, li appassionino, li aiutino a discernere, a fare scelte giuste per evitare la deriva della strada e delle cattive frequentazioni. Le famiglie chiedono inoltre di essere aiutate nella ricerca di un lavoro stabile, perché possono mantenere dignitosamente i propri figli e possono assicurare uno sviluppo adeguato delle loro capacità. Chiedono anche contributi economici per acquistare il materiale scolastico. I suggerimenti degli operatori ascoltati durante questi incontri con loro, dice il rapporto Caritas, vanno più in profondità rispetto al ruolo degli agenti educativi. Riguardo alla scuola chiedono di rafforzarla, potenziando risorse e strumenti. Chiedono anche di affiancare nuove professionalità di supporto agli insegnanti, insegnanti di sostegno, psicologi per i ragazzi, e di andare oltre le materie curricolari, potenziando i laboratori e le attività extrascolastiche affinché possano essere sempre più agganciati i ragazzi, creando nuovi strumenti di attrazione e al contempo di approfondimento. Importante sarebbe anche costruire programmi alternativi utili per chi non riesce a stare al passo con lo svolgimento delle materie e per superare inutili frustrazioni, strutturare percorsi di educazione alla legalità, aumentare gli sportelli permanenti di ascolto a scuola, con figure professionali adeguate e stabili anche oltre l'organico docente. Sono tutti, qualcuno dice, sono dei sogni. Riguardo al sostegno alle famiglie di operatori, gli operatori chiedono di creare centri di aggregazione affinché i genitori e figli possano inserirsi in reti relazionali sane. Chiedono anche di sopportare le difficoltà dei genitori, proponendo loro attività costruite su sistema. Servono insomma centri educativi per i genitori. Chiedono infine di stimolare la partecipazione attiva e la generosità delle famiglie, perché non si adagino sulla richiesta di mere forme di assistenzialismo. È un percorso, dice la relazione, tutto da costruire, ma è irrinunciabile se si vuole indebolire, se non eliminare la radice educativa e culturale della povertà. E terminare riportando delle testimonianze che ci sono in questo rapporto povertà in attesa, testimonianze che sono contenute in questo rapporto a interviste a famiglie con situazioni di povertà educative. Ecco alcuni stralci. Madre dell'Alessandrino a Roma, periferia di Roma, dice: i ragazzi vanno a scuola arrabbiati, non sono seguiti perché tanti genitori non sono presenti, e se sono presenti se ne vantano perché sono marachelle da bambini. In classe succede che si mettono faccia a faccia con i professori, gli si dà del tu e non si dicono paroline d'amore. Ma mi hai stufato, mi sono stancato, non lo voglio fare, sfidando in questo modo i professori. Una mamma di San Donato, Bologna, periferia di Bologna: ho la terza media, ho dovuto interrompere gli studi perché mia mamma aveva fatto tanti figli e quindi non riusciva a gestirli, al punto che lo facevo io da seconda mamma. e mi ha fatto smettere di studiare per un lavoro che mi piaceva, la maestra d'asilo. Mi sono sempre piaciuti i bambini e non ho potuto realizzare il mio sogno. Termino con una mamma di Carbonara, di Bari, periferia di Bari. Dice questa mamma: economicamente a me chi mi distrugge non sono le bollette o l'affitto, ma è la scuola. Dico sempre: finché campano i miei genitori, vado a lavorare. Quel che si può fare lo facciamo. Non vado dal parrucchiere, non faccio sopracciglia, non faccio le mani, non faccio niente. Che devo dire? Che sto già iniziando a comprare i quaderni? Faccio così. È appena finita ora la scuola, sono andata a fare la spesa e mi sono trovata le pile di quaderni in offerta. Sono quelli dell'anno scorso, che a settembre li mettono di nuovo a 4 euro. Ne ho comprati 10. Ecco, termino. Sembra una questa relazione della Caritas, povertà in attesa, sul tema della scolarità e dell'educazione. Sembra molto negativo. Purtroppo non solo in tante periferie delle grosse città, situazione difficile anche nelle nostre scuole di paese, di comunità relativamente piccole, che non si può dire di periferia. Un compito di tutti, dei genitori, di vedere, di mettere al centro veramente la scuola dei bambini, un compito dello Stato di aiutare i genitori perché possano fare questo gesto, questo cammino di maggiore attenzione alla scolarità dei propri figli, anche della Chiesa, che dovrebbe completare, anche se un aspetto non è propriamente il suo, dell'aspetto educativo. Chiediamo veramente al Signore di darci questa capacità, questa passione per mettere al centro di tutti i nostri ragazzi quello che dicevo all'inizio: più che soldi, perché non avvenga che i nostri ragazzi possano dire mi mancano le parole. Don Milani diceva: se non hai la capacità di parlare, se conosci solo 10 parole, il tuo principale ne conosce 100, sarei sempre un povero ragazzo, un povero giovane, una povera famiglia. Questo rapporto Caritas nazionale ci aiuti a riconsiderare il nostro impegno nella scuola, da parte di tutti, anche della Chiesa. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.